One Podcast.
Ce ne ho di solito, magari due nel beauty case, sai, devi andare in viaggio così. Ogni tanto me ne trovo due nel taschino interno della giacchetta. Ma ora, perché? Perché faccio questo? No, ma semplicemente perché tanto averlo portato di mano non costa nulla.
L'identità dei maschi, da sempre, è costruita sul mito del pistolero solitario. Nel Far West pericoloso, il gringo se la deve cavare da solo. E quando incontra un altro maschio, lo sfida con lo sguardo, sfodera la pistola e spara. E chi ce l'ha più grossa, o spara meglio, sarà rispettato. Questo lascia ogni maschio solo con la scoperta, l'accettazione e la gestione dei propri organi genitali e della propria sessualità. Solo 2 uomini su 10 si fanno visitare da un urologo e solo una volta arrivati ai 50 anni. Noi abbiamo voluto radunare i cowboy di oggi, metterli attorno al fuoco e fare quello che non si è mai fatto prima: farli parlare delle loro pistole. Io sono Diego Passoni, sono con un medico specialista, Nicola Macchione, e questo è Cazzi Nostri, cose tra maschi. I samurai indossavano la loro armatura, i cavalieri medievali il loro elmo, i giocatori di football americano il loro casco. E così come loro, anche il nostro pene deve essere sempre protetto per evitare che si faccia o faccia del male. Diamo il benvenuto a Nicola Macchione.
Ciao Diego.
Oggi parliamo del condom o del preservativo e lo faremo insieme ad Alvise Rigo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ciao Alvise.
Ciao, ciao ragazzi.
Ben trovato, grazie di essere qui.
Grazie.
Alvise Rigo, noto giocatore di rugby e da quello che abbiamo visto anche un discreto ballerino.
Poco, molto poco.
In una recente edizione di Ballando con le Stelle, ma anche attore, influencer, modello, testimonial.
Di 1000 cose fatte te ne è riuscita mezza, diceva qualcuno. Però noi continuiamo a provare intanto.
E a proposito delle 1000 cose fatte, Alvise Rigo, che rapporto hai col condom?
Ho un rapporto che è stato maturato nel tempo, devo ammettere, però ho un buon rapporto ad oggi. Anzi, ho proprio un rapporto di necessità e spensieratezza. Ti potrei dire questo, in termini in cui non è più assolutamente né un cliché né un problema adottarlo, e ne ho veramente capito le funzioni a tutti gli effetti.
Cioè, quanto ci hai messo per arrivare a questa conclusione?
No, allora, non troppo, però purtroppo l'ho capito poi non tanto a mie spese, ma l'ho capito nel tempo, che è una cosa che trovo un po' sbagliata, perché non mi è stato insegnato. Sai, anche l'imbarazzo iniziale, uso il condom, non uso il condom, ma sto per fare sesso, quindi ce l'ho nelle braghette, che diciamo, prima nei pantaloncini, dall'altra parte della stanza, allora aspetta, cosa faccio, mi alzo? No, cioè, preservativo, aspetta, prendo un preservativo, oppure usiamo il preservativo, imparare ad usarlo, imparare il tipo di preservativo a te più adatto, e il materiale, cioè, è diventato veramente una cosa come quando vai al supermercato e ti vergogni di comprarlo, allora dici vado al distributore. No, è come diventato prendere un pacco di pasta, e quindi ho normalizzato molto questo utilizzo.
Hai affrontato il tuo excursus, che è quello generale, dovuto a quello che hai già detto in qualche modo, cioè la puntata potrebbe quasi finire.
No,
perché la questione è una questione di sanitaria,
sì.
Ma in realtà, come ormai abbiamo imparato in tutte le puntate, tutto parte da una questione prettamente culturale,
sì.
Cioè di assenza,
sì, sì.
Di cultura della presenza del preservativo nella vita affettiva.
Di sana ignoranza, ti direi, no?
Sì,
ma
sì.
Nei termini in cui usa Aldo Di Giovanni e Giacomo, di ignorare, non sei ignorante perché non sei nato imparato, no? E quindi avete azzeccato assolutamente anche l'argomento, che mi sta molto a cuore.
Il discorso è proprio quello. Tu pensa che da una recente indagine che è venuta fuori l'anno scorso, condotta da una nota azienda che produce condom e che ha coinvolto più di 15.000 ragazzi nella fascia di età più pericolosa per quanto riguarda il tema infezioni sessualmente trasmissibili, perché è di quello appunto che bisogna anche parlare, solo il 46% dei ragazzi usa il condom. E dicevi bene tu a sottolineare il fatto che è una questione di educazione, cioè manca l'educazione a prevenire la complicanza della eventuale infezione sessualmente trasmissibile. E tra l'altro c'è tanta confusione sul preservativo, perché molti giovani oggi lo vedono soltanto come strumento per evitare la gravidanza. Io mi sono sentito dire tante volte: ma dottore, la mia compagna prende la pillola. Sì ragazzi, ma la pillola è un anticoncezionale, cioè vuol dire serve per evitare gravidanze indesiderate. Il condom serve per evitare malattie indesiderate.
Diciamo che è un sistema che protegge da tutto ciò che è indesiderato, anche una gravidanza nel momento in cui non è una cosa che si sta cercando. Ma ci arriviamo per gradi, perché volevo tornare ad Alvise. A quanti anni, se ti va, hai scoperto la tua sessualità, cioè con te stesso, okay, e a quanti anni hai fatto l'amore la prima volta?
Allora rido perché io la prendo sul ridere, mi piace anche poterci scherzare. E allora la prima volta penso di essermi accorto di una polluzione notturna, ma penso come tanti ragazzini, a 12-13 anni. E invece la prima volta che ho scoperto la sessualità con un giornalino dei tempi, contiamo che io sono del 92, quindi non c'era ancora un utilizzo così sforsenato e bellissimo della pornografia attuale tramite internet, bla bla bla, e c'erano i giornalini porno. Non so se tutti li hanno affrontati, io sì di sicuro. E avevo questo penthouse addirittura che ci eravamo scambiati in classe. Era una cosa di
quindi,
nuovo.
Quindi anche tu trovavi le pagine appiccicate?
No, non io, purtroppo non io. Ma
quello dopo,
mio padre. Allora ti spiego semplicemente che non era assolutamente quello dopo, ma successe che il giornalino, io furbissimo, lo avevo coperto con una copertina di auto.it, un altro, non so, un magazine di automobili,
un grande classico.
Il problema è che dopo aver praticato questo autoerotismo in bagno ho lasciato il giornalino lì. Si vede che, non lo so, mi ero dimenticato. Sono andato a letto la notte e la mattina mi sono svegliato col giornalino a fianco al comodino con mio padre che scriveva: bellissime queste auto, peccato qualche pagina era un po' appiccicata. Lì devo dire che è stato il primo affronto nei confronti della mia sessualità, perché mi sono reso conto di qualcosa, dire ok, aspetta. Motivo per cui oltretutto non è stato quello il singolo, ma c'è sempre stato un grosso cliché in famiglia dal punto di vista, sai, del parlare di sesso, e quindi la mia sessualità di nuovo l'ho scoperta con me stesso, cioè negli anni. Il primo rapporto sessuale più o meno a 14 anni, dove non so ancora se l'ho fatto con la ragazza con la quale sto facendo o con il letto, perché in quel momento proprio non avevo idea, non ho subito, a tutti gli effetti subito, anzi, non sono stato avviato a un'educazione sessuale, e questa cosa mi è dispiaciuta in termini di poi, no, e di come mi sono reso conto di come potesse funzionare il sesso più avanti, e soprattutto perché appunto è sempre stato, fino a, ti dico la verità, 16-17 anni, un argomento che affronti, sì, giustamente, no, perché devi crescere, ma affronti quasi con paura piuttosto che con delicatezza, ma semplicità.
Cioè mancava la consapevolezza del, esatto, rapporto sessuale, quindi in qualche modo avevi tante tensioni, paure e soprattutto tutte quelle piccoli dubbi che ci vengono in mente e non chiariamo mai.
Vero.
Sempre perché non c'è una figura con cui rapportarsi e chiarire con tutte quelle curiosità che ti vengono in mente e che poi diventano delle enormi paure da affrontare.
Guarda, l'idea di fare queste chiacchiere è proprio quella di far emergere questa realtà che è la più comune, sappi, da parte di tutti gli ospiti che stiamo avendo a cazzi nostri, e l'idea che quello che è capitato a tuo papà capiterà o è capitato a chi è diventato padre o madre,
certo,
di un figlio maschio, e naturalmente per mancanza di cultura la incapacità di sfruttare quell'occasione per aprire un dialogo. E quello che noi diciamo tutte le puntate è proprio questo: portate i vostri figli maschi quando sono in età di pubertà da un urologo, che per esempio può fare tutto quello che magari voi per incapacità caratteriale, magari, no, per incapacità di gestione dei rapporti, perché non con tutti i figli sempre il carattere permette un'empatia, una confidenza, ma anche magari per incapacità culturale,
certo,
no, per non saper gestire,
ma anche
usare
timidezza, magari,
timidezza,
no,
o usare i termini appropriati. Portate i vostri figli maschi dall'urologo.
Colgo la palla al balzo, e secondo me l'urologo, che non posso dire nulla,
il nostro urologo
oltretutto lo posso anche dire, mi ha visitato, quindi posso essere gran tranquillo nel parlarne.
Ci conosce più che
bene.
Un confessore,
esatto, è una figura addirittura 2.0, secondo me, e siamo noi come società che sbagliamo. La figura dell'urologo, che è fondamentale dal punto di vista medico, scientifico, bla bla, può essere intermediata da una figura anche più semplice, passatemi il termine, nel senso che non è uno che ti deve dire se fai A succede B, eccetera, ma che ti può anche semplicemente raccontare come funziona il sesso, non lo so, un educatore scolastico, un ragazzo, piuttosto che appunto il cugino, invece che non sia il genitore, no? Però questa figura non è detto che esista nella vita di tutti, no?
In paesi civili l'educazione sessuale fa parte di programmi scolastici,
banalmente,
anche
esatto,
dalle elementari, esatto, con tutto il supporto scientifico a favore del fatto che faccia solo bene.
Esatto.
Siccome non siamo in un paese come quelli,
purtroppo non ancora.
Intanto abbiamo a disposizione, sì, il sistema sanitario ce li dà gratuitamente, gli urologi,
certo,
quindi nel frattempo facciamogli fare il loro lavoro.
Certo. Assolutamente, ragazzi, siamo soltanto ben felici di farlo. Alvise, ti è mai capitato l'inconveniente della rottura del preservativo?
Sì, addirittura il preservativo che è sparito, nel senso che è rimasta quella che possiamo chiamare corona, mi pare si chiami corona, no?
Sì,
la base del preservativo. E mi è capitato e lì diventa un doppio inconveniente, nel senso che primo sei preoccupato perché ovviamente è sparito il preservativo. Ovviamente mi è successo magari in età dove non avevo ancora provato il preservativo giusto, ma questo lo parleremo dopo. E la prima cosa di cui ti preoccupi è dove è andato.
Fine fatto.
Quanto profondo può essere la tana del bianconiglio. E quindi già là ti preoccupi oltretutto di come esplicitarlo alla tua controparte, e quindi cosa facciamo? Iniziamo a cercarlo. Quella, vabbè, è una preoccupazione sul momento. Poi effettivamente ti inizi a preoccupare, non ero venuto, ero venuto, però diventerò padre, e poi quando invece consapevolizzi il fatto che un preservativo non serve solo a quello, inizi a farti anche due o tre domandine. E, ripeto, la mia consapevolezza nei confronti della sessualità è arrivata col tempo, e col tempo ho imparato anche a capire che un preservativo che sparisce, sì, finisce lì la cosa nel momento in cui recuperi, però poi magari, capito, la settimana dopo ti vai a fare un controllo, il mese dopo. Chiaro, se non sai chi hai davanti, se sai chi hai davanti, ti puoi confrontare maturamente.
Sappi che è una roba molto frequente. In una recente indagine è successo ad almeno 6 persone su 10.
Okay.
E la cosa molto più interessante che questa indagine ha mostrato è che solo il 12% delle persone a cui è successo ha fatto poi test per infezioni sessualmente trasmissibili. E questo è terribile, Diego. Sì.
Diciamo, invitiamo anche le persone che decidono di cominciare una vita di coppia un po' più stabile,
certo,
quindi che si mettono insieme,
certo,
che siano uomo e donna, che siano uomo e uomo, donna e donna. È un segno dei tempi moderni di amore civile,
sì,
e rispetto, quello anche di andare insieme a fare gli esami delle malattie sessualmente trasmissibili, in modo tale che ci sia la possibilità di cominciare una storia anche con una consapevolezza condivisa del proprio stato di salute.
Certo.
Assolutamente, no, ma anche perché poi dopo, no, il famoso condom rotto è veramente un tema importante. Molta gente non sa come comportarsi, perché effettivamente siamo diseducati a gestire la situazione, no? Quando ti sei rotto, diciamo, mio Dio, che fine ha fatto?
Esatto.
Ora devo fare test. Che test devo fare e che contempistica? Cioè,
soprattutto, se posso dire, c'è questa cosa dovuta proprio all'assenza di cultura condivisa dell'educazione sessuale, che la questione preservativo sia di dominio o solo dell'uomo,
chiaro,
o solo della donna, cioè come se entrambi in quel momento consenzienti nell'atto sessuale, e quindi sia una questione
responsabile
che riguarda tutte e due,
certo,
sia quando è il momento di tirarlo fuori,
chi ce l'ha. Perché mi è successo, per fortuna, più di una volta che magari io ce l'avessi anche nell'altra stanza, o venisse fuori l'argomento, prendo un preservativo e magari la ragazza mi dice se ce l'ho io. Oltretutto so che esistono anche i preservativi femminili.
Assolutamente, i preservativi femminili sono pochissimo usati in Italia, sì, anche perché hanno un costo un po' più elevato, ma sono estremamente comodi per quegli uomini che non riescono ad indossarli. Quindi,
certo,
in quelle coppie dove la controparte maschile fa fatica ad indossare il condom, perché poi per molti è un tema, e lì ci arriveremo a parlare, e la donna può agevolare utilizzando, certo, il condom femminile.
Parliamone subito. Qual è la difficoltà nell'indossare il preservativo?
Guarda, Diego, in realtà le ricerche dimostrano che le scuse principali che ci portano lontani dal preservativo sono: se lo metto smollo, questa è la prima delle scuse utilizzate.
Okay.
Due, è molto stretto, non riesco a metterlo. Tre, non sento niente. E la quarta, che è quella peggiore: ma io ti amo, non ho bisogno di indossare il preservativo. Ecco, quindi partiamo subito dalla quarta. Il vero amore è il rispetto. E se tu rispetti la persona che hai di fronte, lo indossi perché la ami, e quindi la preservi da eventuali infezioni. Punto 2, smollo se lo metto, niente di più falso, se lo metti bene e lo indossi bene, effettivamente l'erezione mantiene. Io dico sempre come suggerimento a quelli che giungono da me con questo problema, quello di esercitarsi a casa. È un po' come guidare la macchina, no? A casa ti compri i preservativi di diverse taglie, tra l'altro oggi le aziende fanno dei pacchi con diverse taglie nella stessa scatola, quindi per evitare che ne compri 50 scatole.
Scusami, a proposito di taglie, capiamo questa cosa, la taglia è legata alla lunghezza o al diametro?
Sfatiamo subito il mito, diametro, perché la lunghezza è abbastanza standard e tranne casi particolarmente eccezionali dovrebbero tutti essere abbastanza capienti per metterci dentro un organo genitale maschile. Il vero discorso è che indossarlo, se lo fai anche con l'autoerotismo all'inizio, no? A casa ai ragazzi regalate un pacchetto di preservativi e uno con, da solo comincia a far pratica pian piano e con l'autorotismo, con il preservativo che ai miei tempi veniva chiamata come pippa di lusso perché si spendevi dei soldi, e con le famose pippe di lusso uno diventa sempre più pratico e riesce a tenere l'erezione durante il condom. È un po' come guidare l'auto, più lo fai più ti viene naturale.
Abbiamo raccolto alcuni passaggi che sembrano risultare più ostici o errori che vengono fatti. Per esempio, c'è l'utilizzo tardivo del preservativo, cioè per cui si fa un po' di petting, si inizia un po' di penetrazione e poi a un certo punto, quando si è un po' certi che si può andare avanti, allora prendo il preservativo.
E questo è un tema anche importante, perché in realtà molte donne sono preoccupate dal liquido preseminale, no? Che viene fuori durante il petting, che in teoria è libero da spermatozoi, quindi non si rischia in gravidanza, ma non è libero da germi e quindi virus e batteri, né libero del tutto da spermatozoi, perché in realtà se uno è eiaculato precedentemente in uretra possono essere presenti degli spermatozoi della precedente eiaculazione che verranno fuori con il liquido preseminale, e quindi io direi di metterlo subito e ci togliamo il problema.
L'altra cosa è srotolare il preservativo prima di indossarlo.
Errore blu, questo qua, quello là che le maestre ti sottolineavano con la matita blu, cioè no way, poi dopo non lo metti più, ci giochi
lo
a
gonfi,
calcio.
Forse lo gonfi.
E poi il momento di indossare il preservativo, nel quale bisogna stare attenti a garantire che ci sia lo spazio per contenere lo sperma una volta che ci sarà l'eiaculazione e l'eliminazione dell'aria.
Assolutamente, quello è un altro tema. Premetelo questo reservoir davanti, no? Avete presente la punta, quello si chiama reservoir perché serve ad accumulare poi
serbatoio.
Serbatoio, benissimo. Prima di indossare il preservativo va premuto in modo tale che l'aria esca fuori e aderisca bene al glande.
Molto bene. Ultima cosa, ma fondamentale per importanza, dove e come si conserva un preservativo prima di utilizzarlo?
Guarda, la cosa importante è evitare posti dove siano ad alte temperature e posti particolarmente umidi, perché il preservativo è lattice e tende a rompersi. Ricordate che il preservativo ha una data di scadenza, eh? Questa è una roba che non tutti sanno, i preservativi scadono, quindi evitate i pacchi da 100 e poi non li usate e rimangono in casa a intopparsi.
Quindi sembrerà magari già sentito, ma lo ridiciamo: le tasche e il portafogli non sono esattamente i posti migliori dove tenere il preservativo.
Avvise, dove lo metti tu?
Lo metto dappertutto, nei termini in cui ce ne ho di solito, magari due nel beauty case, sai, devi andare in viaggio così. Ogni tanto me ne trovo due nel taschino interno della giacchetta. Ma ora, perché? Perché faccio questo? No, ma semplicemente perché tanto averlo a portata di mano non costa nulla.
Se sei un uomo sessualmente attivo, single,
esatto,
cioè non c'è niente di più sensato che portarseli.
Ma non solo portarselo, averlo proprio, certo, in macchina, ma lasciane un paio. Tanto sono là, nel senso, mettili in un posto appunto, tipo dentro lo sportello, fai finta come faccio io, che ci sia un pacchetto di fazzoletti, li metti dentro il pacchetto di fazzoletti, rimane sempre là. Se qualcuno ti apre lo sportello, non vede
comunque
per forza
tutto, c'è tutto un pensare, cioè, ragazzi, viserigo,
c'è tutto un pensare.
Cioè, ragazzi, ma questa è la puntata 2, cioè i segreti e nascondigli di segreti.
Il pacchetto di gomme, sai che in macchina c'è sempre un pacchetto di gomme, ne tieni uno dentro lo sportello con due preservativi dentro.
Cioè, se un giorno ti fermo e ti perquisiscono la macchina, trovo solo preservativi in tutti gli angoli. Un'altra cosa velocemente, i lubrificanti che trovate in farmacia sono adatti perché sono a base acquosa. Se improvvisate lubrificazioni in casa, sappiate
che l'olio rompe il preservativo.
Tutto ciò che è a base grassa rompe il preservativo.
Anche l'olio d'oliva?
Assolutamente sì.
Giura, Doc, io una volta ho usato l'olio d'oliva perché avevo letto che aiutava le mucose.
Non improvvisate lubrificanti. Quelli che sono in commercio sono a base acquosa e quindi compatibili con il lattice dei
tanto, tanto i siliconici quanto gli acquosi vanno benissimo con i condom. Evitate gli oleosi, quindi olio di cocco, olio di oliva, olio di mandorle, tutti questi oli che girano, evitateli.
Ho imparato una cosa nuova, ho giuro.
Quindi, no, perché uno parte, ti faccio un massaggio.
Esatto.
Poi,
beh, ma un marchio che promulgava l'utilizzo dei dei liquidi lubrificanti, faceva la pubblicità dove faceva: si può usare sia per i massaggi, c'era il letto che cigolava, ma anche per lubrificare.
Ma no, quello è a base acquosa.
Ok, quindi, sì, perfetto, okay. Ottimo. All'altra roba volevo dire,
la cosa a cui tieni molto,
sì,
dottore.
Il condom va messo quando il pene è eretto, perché diciamola sta roba. Cioè, mi sono trovato, ragazzi, mi sono arrivati: dottore, ma io lo metto, ma poi non si alza. No, cioè, scusa, ma non lo alzi prima. Alzi e scopri, cioè porti indietro la pelle del prepuzio, perché ci rivolgiamo ad una popolazione che per la maggior parte non è circoncisa.
Giusto. No, la cosa a cui tenevi molto è stabilire le misure.
Sì,
cioè,
perché,
trovare le taglie.
Ma sì, ma perché come quando compri, cioè mi metti al viso.
È un po' come,
cioè,
le scarpe, 9 e mezzo, 10, 43, 44.
Io
assolutamente,
il 47.
Cioè, tu prendi
posso
lui.
Dirlo? Di piede. Ho il 47 di piede, è vero, è un fatto.
Ma il viserico, tu vuoi fare delle allusioni?
No, nessuna.
Per fortuna non c'è alcuna associazione tra le dimensioni del piede e del pene, quindi...
Ma della mano e del naso dicono sì, ma io mi dissocio da questo.
Ma direi di passare al momento del nostro test di cazzi nostri, che si chiama Fallo. Pesca una domanda al vise.
Ok. Allora, caspita, come si calcola la larghezza del pene per scegliere il condom giusto? Allora, A, base per altezza diviso 2. B,
le ha scritte macchione,
spettacolo. Circonferenza al quadrato. C, con il quadrato dell'area del glande, qua andiamo sullo specifico. D, circonferenza diviso 3.14.
E qui voglio.
Allora, io ho fatto un liceo scientifico ed ero una capra in matematica, però in questo caso ti direi con la mano destra. Forse non c'è la risposta, voglio dire, cercando di chiudere o meno il dito indice al dito pollice. Ti direi forse così, se dovessi darti una risposta sensata.
Ma scusa, poi però come fai? Cioè, lo fai sul preservativo e poi lo fai sul tuo pene?
Lo fai sulla tua consapevolezza personale e poi davanti alle misure del pene
vai a memoria.
Capirai che magari non sei...
Mi fai leggere le risposte, sì, che io non ho capite.
Sono complicatissime, dottor.
Speravi di cavartela semplicemente.
Poi, 3.14, eh?
Ma scusami, adesso... ma cosa vuol dire circonferenza al quadrato? Se i tagli sono S, M, L, XL.
No, sai che c'è il diametro, no?
Ah.
48, 50 in millimetri.
Ok.
E devi calcolare quel diametro.
Ma allora, banalmente, guarda, diamo un aiuto, facciamo una cosa semplice. Un laccio di una scarpa, un qualcosa, un
sì,
filo.
Ma in quel caso c'è la circonferenza, non c'è il diametro. E sui preservativi la misura è riportata in diametro.
Attenzione.
Circonferenza diviso 3.14.
Bravissimo. Il pene non è un cerchio perfetto, ma sezionato può essere assimilato a un cerchio, e diviso 3.14 ti dà la dimensione esatta del diametro.
Ho imparato un'altra cosa. Non è mai troppo tardi.
Adesso devi prendere la funzione calcolatrice dallo smartphone,
esatto,
e fissare sempre il 3.14.
Ma io vado sulle taglie, dai, mi fido delle taglie. Come i maglioni, mi dicono cosa sei a 54, XE, nei maglioni, poi non volevo essere.
Andiamo avanti. Per chi è allergico al lattice, non ci sono alternative. Si può utilizzare un budello animale. Esistono condom latex free. Se usa il condom in lattice, gli viene rosso e si gonfia.
Allora, esistono altri materiali oltre al lattice, però quello del budello animale, visto che noi siamo il popolo del salame.
Guarda che storicamente il budello animale era utilizzato come condom.
Spettacolo. Per i rapporti anali, quale delle seguenti affermazioni è vera? A, si può evitare il preservativo. B, esistono condom ad hoc. C, il tasso di rottura del condom è più basso. D, si può evitare il lubrificante. Allora, imparerò una cosa nuova. Se mi dirai che esistono condom ad hoc per il rapporto anale.
Eh sì, ebbene sì, esistono dei condom apposita, nessuno lo sa, e questa è una roba tragica.
Assolutamente.
Perché in realtà il condom che noi utilizziamo tutti i giorni, anche per rapporti anali, ha un tasso di fallimento di circa il 7%, cioè scivola o si rompe nel 7% dei casi. Questo motivo l'ha portato a diverse agenzie per il farmaco a non approvarlo come dispositivo medico. Ecco perché è stato creato proprio l'anno scorso un preservativo apposta che ha un tasso di fallimento dello 0.6% e quindi è quello ideale per i rapporti anali.
Parte pratica del test Fallo. Al viserigo si è messo in disabile, si è messo comodo.
Assolutamente giusto.
Siamo nel momento in cui è presente l'erezione e ci accingiamo a un rapporto sessuale consenziente.
e Alvise ci mostra come si indossa esattamente un preservativo.
Allora, step 1 direi, escilo.
Esatto.
Perché sennò dove lo metti?
Escilo.
Step 2, aprilo, non con i denti.
Bravissimo, no. era lì che ti volevamo, sui denti. Perché non con i denti, Alvise?
Perché rischi di strapparlo, di rompere.
Bravo.
Giusto? Bene. E lo apri con le mani, ha una struttura, possiamo dire, zigrinata.
Ottimo.
Ok, che, quindi non quella liscia, ma quella zigrinata, ce ne sono due, puoi scegliere una delle due. E con due dita, da una parte, due dita all'altra, lo apri. Estrai il preservativo e qui, attenzione, hai bisogno di luce. Perché mi è successo di non capire da che parte andasse inserito. E poi capisci da che parte va
il verso. È abbastanza semplice.
È semplice, ma non semplicissimo, in carenza di luce, no? Quindi, per capirlo, secondo me, adesso poi tu mi dirai, infili un ditino dentro al serbatoio che tu hai chiamato
reservoir,
e capisci se, magari facendo il primo giro, sei dalla parte giusta. Giusto?
Giusto, perfetto.
Dopodiché prendi il reservoir con due dita e lo applichi sul tuo glande.
Ok.
Sulla parte superiore del tuo
glande. Preparatissimo, ragazzi.
Lo srotoli.
Ok.
Ok?
Perfetto.
Benissimo. Una volta che l'hai srotolato, controlli che la parte finale, che possiamo far vedere, tanto abbiamo capito, è molto lunga. Ok. Sia ben aderente alla parte finale del tuo, alla parte iniziale del tuo pene, in realtà.
Benissimo, alla base del pene diventi bello aderente, in modo tale da non perderlo, come è successo anche ad Alvise,
esatto.
A riuscirlo a tenere lì.
E quando abbiamo finito, molto importante, soprattutto per igiene magari di casa in cui non vivi tu ma qualcun altro, ci fai un nodino e lo getti nella raccolta differenziata.
Ma io
lattice, non lo so.
Credo che, se questo, no, visto che c'è del liquido biologico dentro, vada
nell'indifferenziata.
Se no, puoi copiarlo e ci fai una festicciola.
Dopo la magistrale rappresentazione di come indossare un preservativo di Alvise Rigo, effettivamente io vorrei aggiungere un'ultima informazione che reputo importantissima, perché molto spesso il limite principale dell'utilizzo di un dispositivo di sicurezza per IST, infezioni sessualmente trasmissibili, è il fatto che le IST purtroppo, nella maggior parte dei casi, non si vedono. E talvolta non si sentono.
Cioè, noi magari ci andiamo a informare o ci rivolgiamo a un medico quando, dopo aver avuto un rapporto non protetto, sentiamo, che ne so, del fastidio, del prurito, allora ci viene il dubbio che possiamo aver contratto qualche cosa. Molto spesso, nella grande parte dei casi, invece magari potremmo avere contratto qualcosa ed essere asintomatico.
Essere assolutamente asintomatici, e questo germe, questo virus vive con noi, sta lì con noi e ci crede i danni, dei fastidi, dei disturbi che poi scopriamo solo in modo tardivo e molto spesso con degli esiti che non sono assolutamente piacevoli. Quindi mettiamo il preservativo sempre.
Alvise, io ti ringrazio tantissimo, sei stato molto generoso.
Grazie a voi.
Chiudiamo sempre le nostre puntate facendo dire al nostro ospite il nostro claim, che è il seguente.
Vado.
Non in Veneto stavolta.
Facciamo sesso consensuale, consapevole, ma soprattutto protetto.
Grazie Alvise Rigo.
Grazie Alvise.
Grazie Nicola.
Grazie Diego.
Alla prossima. Se vuoi fare una domanda o vuoi raccontarci la tua storia, cazzinostri@dj.it. Cazzi Nostri, cose tra maschi, è un podcast scritto da me, Diego Passoni, e Gabriele Lampugnani, con la presenza del dottor Nicola Macchione. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.